Radio Tremondo.
Buongiorno da Anna Maria Giordano, un buongiorno da Radio Tremondo che però vi arriva da un posto particolare, non vi arriva dagli studi di Via Asiago a Roma, ma dal cortile del Castello d'Este a Ferrara, perché Radio Tremondo da oggi fino a domenica andrà in onda dalla città estense per raccontare, per seguire il Festival di Internazionale, per farvi vivere, possibilmente, questa sarebbe la speranza, un weekend con i giornalisti di tutto il mondo, così come recita anche lo slogan del festival. Per Radio Tremondo però è anche un giorno particolare, perché è un giorno particolare per Radio 3. Oggi è il 1 ottobre, Radio 3 compie 60 anni, il terzo canale della radio pubblica italiana, lo dico anche a favore degli ospiti stranieri che sono già qui con me, compie 60 anni, 60 anni di trasmissioni che verranno celebrati oggi pomeriggio dalla sala A a Via Asiago con una lunga kermesse, diciamo una maratona di voci, di suoni, di ricordi, di rievocazioni dalle 15 in poi fino alle 24 con tanta musica. A un certo punto della serata si ripercorrerà anche quel primo giorno di messa in onda di Radio 3, ripercorrendo una scaletta che era stata improntata al mito di Orfeo. Quindi in questo giorno particolare Radio Tremondo festeggia in un modo altrettanto particolare, stando qui per la prima volta a seguire la quarta edizione del Festival Internazionale. Scusatemi, il primo appuntamento di questa nostra trasferta sarà lungo, abbiamo rubato lo spazio a Radio 3 Scienze, come si saranno accorti gli ascoltatori più assidui, e cominceremo con una puntata interamente dedicata ai conflitti, a conflitti infiniti. È un primo giro del mondo che vi proponiamo, andando dall'Afghanistan alla Corea del Nord al Caucaso, a raccontare appunto il mondo attraverso dei conflitti che continuamente noi a Radio Tremondo cerchiamo di capire e di analizzare. Vi dico subito chi sono i miei ospiti che sono qui seduti con me nel cortile del Castello d'Este. C'è innanzitutto Robert Fisk, che saluto, buongiorno e benvenuto.
Thank you.
Robert Fisk è stato già ai microfoni di Radio Tremondo, probabilmente non ha molto bisogno di presentazioni, è il reporter di guerra per eccellenza, il New York Times l'ha definito forse il migliore, è un giornalista che ha intervistato ben 3 volte Osama Bin Laden ed è la persona da cui noi a Radio Tremondo, quando facciamo la rassegna della stampa estera, attingiamo spesso le notizie più autentiche, forse quelle più vicine alla realtà. Poi insieme a Robert Fisk, sempre con una lunga esperienza maturata in quel paese dell'Asia centrale, c'è Juliette Fourneau. Juliette Fourneau, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Anche a lei. Juliette Fourneau, benché di lingua francese, oggi si esprimerà in inglese, avremo una lingua comune in questa conversazione, medico che ha fatto parte, ha capeggiato, ha condotto davvero come una condottiera, poi vi racconterò perché, la missione di Medici Senza Frontiere nell'Afghanistan dell'occupazione sovietica. Quindi sull'Afghanistan 2 voci sicuramente importanti, eccellenti. Poi ci sposteremo nel Caucaso, forse la regione adesso più densa di conflitti che riusciamo a capire poco e che soprattutto gli attori che sono sul campo riescono a dominare poco, gli attori dei tavoli internazionali. Un buongiorno a Giorgio Comai, benvenuto.
Buongiorno.
Giorgio Comai è una voce che abbiamo sentito spesso a Radio Tremondo, collegato da qualche zona di quella regione, appunto. Giorgio Comai fa capo, è uno dei membri di Osservatorio Balcani e Caucaso, con cui Radio Tremondo spesso collabora, una voce appunto anche qui, vedremo come ci può raccontare quella regione del mondo. E infine abbiamo un ospite davvero speciale, mi scuseranno gli altri, ma lo terremo per ultimo perché è davvero un ospite che dà anche l'avvio al festival e un'impronta particolare. Si tratta di un regista, Mads Brügger, un regista danese. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Grazie per lo sforzo e per l'italiano. Danese, ma che ha realizzato un lavoro, credo, incomparabile sulla Corea del Nord. Stasera ci sarà l'anteprima qui a Ferrara del suo film, lo racconteremo con calma. Le altre cose che vi devo dire è che il festival si è aperto purtroppo sotto la pioggia, ma le previsioni danno invece tempo migliore per domani e dopodomani, quindi chi è a Ferrara forse riuscirà a goderselo meglio, a chi è a casa consiglio appunto di restare in ascolto, perché Radio Tremondo farà quello che potrà per raccontarvelo. Io comincerei subito a parlare di Afghanistan, approfittando della presenza di Robert Fisk. L'ultimo pezzo di Robert Fisk, che io personalmente ho citato in una delle rassegne stampa di Radio Tremondo, era stato scritto per l'anniversario dell'attacco alle torri, l'11 settembre scorso. E mi aveva colpito un concetto molto banale, molto semplice di Fisk, che diceva: gli anniversari servono forse soltanto a qualcosa, a creare un media event, a creare un'occasione di informazione, spettacolo, un attimo, un momento di attenzione, ma non è l'occasione migliore per far capire quello che sta accadendo in quel paese. Quindi gli chiederei di spiegare perché la pensa così e anche di commentare le ultime notizie che arrivano dal fronte, perché così dobbiamo dire, le dichiarazioni del generale Petraeus sull'avanzamento, ecco, a detta del generale, del rafforzamento della sicurezza sul campo, dell'allargamento di quella che viene chiamata una bolla di sicurezza, ecco, la sottrazione di territorio al dominio dei talebani. Prego.
Look, I think that this is a myth. I don't believe the Americans are winning. I think NATO and the Americans, the West, is losing in Afghanistan. You know, we had a so-called battle for the town of Marja, and that battle, it turned out, never really existed. We've been told for months now there's about to be a battle of Kandahar, and the battle of Kandahar never starts. We have, in many parts of the border areas with Pakistan, American troops have abandoned their positions, they've retreated out. The Taliban, in effect, not in Kabul itself, but in the countryside, the Taliban is in fact winning. As the Afghan people have always won against invaders, from Alexander the Great right through to, of course, the British in 1842 and the British again in the late 19th century. We almost lost in 1919. And, of course, the Soviets. And now we're doing the same thing again. It is the graveyard of empires, as the cliché goes, and it remains so. And it will drive us out.
Ecco, il microfono adesso passa a Nicola Nobili, che ringraziamo da subito per l'aiuto che ci darà nella traduzione. Prego.
Grazie a voi. Ritengo che si tratti di un mito. Non credo affatto che gli americani stiano vincendo in Afghanistan. La NATO, l'America stanno perdendo. Ci hanno raccontato per mesi di una battaglia nella città di Marja, ma questa battaglia in effetti non c'è stata. Per mesi ci hanno parlato di una fantomatica battaglia di Kandahar, la quale non è mai cominciata. E in particolare nelle zone frontaliere, vicino ai confini col Pakistan, gli statunitensi stanno abbandonando gradualmente le proprie posizioni. E invece i talibani, in un certo senso, stanno vincendo. Non nelle città forse, ma nella campagna sì, come hanno sempre fatto. Gli afghani hanno sempre vinto contro i conquistatori, a partire da Alessandro Magno, poi contro i britannici nel XIX secolo, poi contro i sovietici, e adesso si sta ripetendo la stessa cosa. C'è questo cliché, si suol dire che l'Afghanistan sia il cimitero degli imperi, e sarà sempre così.
Il cimitero degli imperi. Adesso una domanda che lo riguarda come giornalista britannico. In realtà è stato appena nominato un nuovo leader a capo del partito laburista, Ed Miliband, che ha detto: la linea non cambia, ma dobbiamo dire la verità su quello che abbiamo fatto, riconoscere che forse le decisioni che abbiamo preso non erano quelle che dovevano essere prese. Volevo chiedergli un parere, ecco, sulla politica inglese in particolare.
I'm not really sure what the choices were. You know, first of all, it's like the Iraq war, where we went first of all because of weapons of mass destruction, then there were no weapons of mass destruction. Then we went to have regime change and the country had anarchy. Then we wanted to have democracy, and there was no democracy. Then we wanted human rights, and the same thing we're doing in Afghanistan. We started off in Afghanistan saying we were going to overthrow the Taliban because they were hiding lots and lots and lots of terrorists. And the word was terrorist, 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 terrorist. Then we got there and we decided we were going to bring freedom for women, gender equality, new bridges, new education, etc. And it is a disaster, and all we're doing, all we're pouring into Afghanistan is money and soldiers and weapons. And it is a disaster. But every day we're given new hope, new victories that don't happen, new explosions of education, more bridge building, and then the schools are burned down. I think we have to tell the truth about Afghanistan. We have no business invading these countries in the Muslim world. They don't belong to us. The people are not ours, nor largely is it our religion. I think, by all means, give these people, you know, doctors, engineers, teachers, but no more soldiers, no more soldiers. Soldiers should leave.
I soldati devono andare. Traduco subito l'ultima frase. Prego, Nicola.
Perfetto. Sì, sono in effetti convinto che la nostra politica non sia stata quella corretta. Anzitutto abbiamo fatto queste dichiarazioni, questi errori con l'Iraq. Abbiamo detto che dovevamo andare in Iraq perché pullulava di armi di distruzione di massa e poi di fatto non c'erano. Poi abbiamo detto che volevamo cambiare il regime e abbiamo ottenuto l'anarchia. Abbiamo detto che volevamo instaurare la democrazia e non abbiamo avuto democrazia. Poi abbiamo parlato di diritti umani e la stessa cosa stiamo facendo in Afghanistan. Abbiamo cominciato dicendo dobbiamo andare lì perché i talibani nascondono un gran numero di terroristi e si ripeteva questa parola terroristi, 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 bla bla bla. E poi abbiamo cominciato a dire che volevamo dare la libertà alle donne afghane, l'uguaglianza tra i sessi, migliorare l'istruzione, eccetera, eccetera. E tutto questo si è tradotto in un disastro. Noi abbiamo impiegato grandi quantità di soldi, di soldati, di armi. Ogni giorno si riferiva di qualche nuova vittoria, quando in realtà la situazione era ben diversa, venivano bombardate scuole e quant'altro. E la verità è che noi non avevamo nulla da spartire, non avevamo nessun interesse nell'invadere l'Afghanistan. Non si tratta del nostro mondo, è un mondo diverso, è una religione, una cultura totalmente diversa. Credo che a questo punto noi dovremmo far sparire i soldati, dovremmo non dare più soldati a questa gente, ma dare loro piuttosto dottori, ingegneri, insegnanti.
E mi ha dato l'occasione di passare immediatamente a Juliette Fourneau. Diceva Fisk un paese diverso, un paese che dovremmo capire, e i soldati devono andare via, forse il paese avrebbe più bisogno di dottori, di gente che va lì ad aiutare la gente direttamente. Juliette Fourneau, dicevamo, medico di Medici Senza Frontiere, conosce l'Afghanistan della prima ora. Ricordiamo agli ascoltatori che è un paese in cui i tre quarti della popolazione sono sempre stati in guerra, non conoscono il loro paese se non come un paese che è stato in guerra. Juliette Fourneau è andata con una missione MSF negli anni Ottanta, quando c'erano i sovietici e quando noi aiutavamo, almeno la decisione da parte occidentale è stata quella di aiutare i Mujahideen. Io ho avuto l'occasione di vedere un film girato da Juliette Fourneau che è a Ciel Ouvert, un documentario che ha davvero, almeno nella mia opinione, reso l'idea di quello che fosse, che era il paese e che era il paese che loro hanno conosciuto. Qual è quello che racconterebbe adesso, ecco, dopo quell'esperienza maturata in Afghanistan?
You want me to make a link between the past and now? I also had a chance to spend all my childhood in Afghanistan, and I was there in a peaceful time in the 60s in 72. And I have to say there is a continuum across all these periods. The Afghans are very rooted. They have very clear customs and tradition. They know what they don't want, and what they do not want is to have someone impose upon them their goals for the ruling their life, ruling their country, ruling their ethics. And in working with the Afghans for over 10 years as a woman, I had to negotiate with major Afghan leaders, both commanders inside Afghanistan, such as Massoud, Jalaluddin Haqqani, who is now on the list of the most wanted terrorists, I would say, but I have to say that my encounters with him were always very respectful, and I have a lot of respect for the man that he is. And I don't know how he has evolved, but I know the man is not a crazy guy. My outlook on this is that now, for 30 years, it has been only war. And we have generations of children and young adults who only know war. How do you rebuild a country when people are not within themselves, have a good academic knowledge and a sense of what peace is? We're asking them to rebuild, but then we keep pouring shells, armies, tragedies. It's a dead-end street. I see no resolution to this conflict and what's going on now.
Prego, Nicola Nobili.
Vuole che stabilisca una connessione tra il passato e la situazione attuale in Afghanistan? Io ho avuto l'occasione di vivere in Afghanistan per parecchi anni, ho visto la situazione negli anni 60 caratterizzata dalla pace, negli anni 70 anche, ho visto che c'è un continuum, cioè gli afghani hanno delle radici profonde, hanno delle tradizioni, delle abitudini nelle quali credono fermamente e sanno benissimo che cosa vogliono e che cosa non vogliono, e avendo lavorato in Afghanistan per oltre un decennio come donna, ho avuto la necessità di negoziare con i leader afghani, per esempio Massouden Jalaluddin Haqqani, ecco, che so che adesso è nell'elenco dei terroristi più ricercati, anche se esito a usare questa parola. Devo dire che questa persona ha sempre avuto un grande rispetto nei miei confronti. Io non so come si sia evoluta la situazione successivamente, ma posso garantire che non è quel pazzoide che dicono. E so che negli ultimi 30 anni, ecco, l'Afghanistan ha vissuto soltanto in uno stato di guerra. C'è quindi un'intera generazione di bambini e di giovani che ha visto solamente la guerra. Ora, come si può costruire un paese quando manca il senso della pace? E noi continuiamo a dire che vogliamo portare la pace, ma continuiamo anche a portarvi bombe, a portarvi eserciti. È un vicolo cieco e temo che non ci possa essere soluzione a questo conflitto.
Per dovere di cronaca dobbiamo dire che Juliette Fourneau può dire queste cose con cognizione di causa. Le missioni di MSF venivano svolte all'epoca e non, forse anche adesso in estrema difficoltà, le missioni per compiere un percorso che normalmente si sarebbe coperto in un giorno hanno impiegato 3 settimane. Nel film viene mostrato come vengono scelti gli animali per caricare i pacchi incelofanati dei medicinali, di come anche attraversando le montagne si perdessero per strada animali, carichi, come le persone fossero messe davvero a dura prova. Una cosa che colpisce anche nel film è l'importanza delle donne nell'equipe. Quanto è servita, ecco, nel vostro lavoro e che risultato ha prodotto?
Well, we had women in our medical teams because it made it a lot easier for the Afghan women to come to the clinic. Just as in our countries, women rather have a female OBGYN. So it's the same attitude over there. Myself, being a woman, being the head of the program in Afghanistan, I have to say the first 6 months, I was under observation by the party leaders in Afghanistan, you know, and in Pakistan. They waited to judge me upon results. And once they saw that I wasn't there to change their views, I wasn't there to impose my values, they had obvious needs, and I was also able to help the people advance their resolution in those needs. And so I was very quickly highly respected, and I spent 10 years in Afghanistan leading those missions. I never feared for my life, except when there were some Soviet bombings or ambushes, and the Afghans were ready to die, and others have died to protect me.
Prego, Nicola Nobili.
Sì, quando c'erano delle donne nelle missioni, questo ovviamente era un pochino più complicato dall'atteggiamento, ma io sono stata, in quanto donna, sono stata capo di un progetto in Afghanistan e nei primi sei mesi ricordo che sono stata tenuta sotto osservazione da parte dei leader locali e loro volevano giudicarmi sulla base dei risultati. Quando poi hanno capito che io non ero lì per cambiare le loro opinioni, la loro mentalità, ecco che mi hanno immediatamente consentito di fare il mio lavoro e di aiutare la gente e immediatamente mi hanno tenuto in altissimo rispetto. Io mi sono trattenuta in Afghanistan per 10 anni e non ho mai temuto per la mia vita, tranne quando cadevano le bombe sovietiche, in momenti del genere. E gli afghani erano disposti a morire e qualcuno è morto per proteggermi.
Prego.
I never tried to pretend to be a man and engage into power struggles with the leaders when we had disagreement. I always assumed my role as a woman, and actually that became almost a key to open their trust and understanding. And I also used their great benefits to being a woman in that culture as well, and I used those benefits. It allowed me to enter the houses, to get to know the wives of those major political leaders. And by befriending them, I got a lot of confidence from them, and they were telling me the underlying stories that were so important to understand the political divisions. So this was a great advantage.
Sì, io non ho mai tentato di spacciarmi per uomo, di fingere di comportarmi come un uomo e non mi sono mai immischiata nelle lotte di potere quando c'erano dei disaccordi. E in questo modo io l'essere donna è diventato in un certo senso la chiave per guadagnarmi la fiducia e la comprensione da parte della popolazione locale. E in questo modo ho anche perso i benefici che mi sarebbero derivati dall'essere donna in quella cultura. Ma così mi è stato consentito, per esempio, di entrare nelle case di questa gente, di questi leader, di incontrare le loro famiglie, le loro mogli, e in questo modo mi hanno raccontato delle storie normalmente non narrate, che spiegano molto delle divisioni politiche del paese.
Storie non narrate, questo era solo un assaggio di quello che è la presenza dell'Afghanistan al Festival di Ferrara. Juliette Fourneau rimarrà al Festival e soprattutto verrà aperta proprio oggi al Festival una mostra sull'Afghanistan, che è anche in parte frutto del lavoro di una missione di Juliette Fourneau insieme al fotografo Didier Lefebvre, Frédéric Lemercier, un grafico, Emmanuel Guibert sarà insieme a lei stasera per raccontare questa mostra, che invitiamo tutti coloro che sono a Ferrara ad andare a vedere, e appunto chi è a casa magari può provare a navigare in rete per cercare il racconto di questa mostra davvero esemplare per raccontare il paese. Prima di chiudere le porte dell'Afghanistan, un parere, 30 secondi davvero, per Robert Fisk. Il 9 ottobre prossimo dovremo avere ufficialmente i risultati delle elezioni in Afghanistan. Un suo pronostico, una sua opinione, davvero pochi secondi, prego.
It was a fraud. No elections can be carried out in Afghanistan at present because of the war. But we must remember that when the President Karzai was elected last year, it was stated clearly that about one third of the votes were false. Therefore, the election was false. And President Obama telephoned Mr. Karzai to congratulate him on this wonderful result, which was false. We live in a kind of theater. We pretend we're having victories. We're pretending we're helping the people instead of bombing them. We pretend there are elections and we pretend they're fair. And I don't know whether it's because we journalists are failing or whether it's because people are more gullible than they used to be. I'll end by just saying one short example. In February of 1980, I covered the Soviet invasion the previous month. And in February of 1980, we were invited as journalists to go to a press conference at Bagram, north of Kabul, where a Russian general told us that the terrorists were on the run. They were all in the mountains. that the Russians had supported the government in opening new schools for women, building new bridges, new roads, and new hospitals. And a few months ago, I went to Bagram, the very same airbase, and there was an American general who told us all that the terrorists were on the run, that they were in the mountains, and the Americans were helping the democratic government set up new schools, also for women, of course, which the Russians also did, and were building new bridges, new roads, and so on. Exactly the same press conference, when did I hear it? 1980, 90. I mean, I heard this, 30 years ago. Exactly the same story, and we're supposed to believe it the second time over.
Si è trattato di un imbroglio. Non è possibile semplicemente tenere delle lezioni in Afghanistan a causa della guerra. Dobbiamo ricordarci che quando l'anno scorso è stato eletto il presidente Khazar, costui aveva dichiarato molto apertamente che un terzo dei voti nel paese era falso e che quindi i risultati delle elezioni erano in qualche modo compromessi. Il presidente Obama ha telefonato al suo omologo Khazar per congratularsi per lo splendido risultato di queste elezioni false. Insomma, noi stiamo mettendo su una messa in scena. Noi continuiamo a dire che vinciamo quando non vinciamo, che siamo lì per sostenere la popolazione locale quando gli lanciamo le bombe sulla testa, e diciamo che ci sono delle elezioni e che sono delle elezioni giuste. Ora io non so se questo sia dovuto al fatto che noi giornalisti stiamo fallendo in quanto tali. Vi voglio raccontare una cosa. Ricordo molto bene che nel febbraio del 1980 io mi trovavo in Afghanistan perché il mese prima era stato invaso dai sovietici, e a nord di Kabul venne convocata una conferenza. Ci fu un incaricato, un sovietico, che disse che i terroristi erano in fuga, stavano scappando sui monti, che i russi stavano prestando aiuto per dare maggiore libertà, maggiori diritti alle donne, che avrebbero costruito ponti, strade, ospedali, eccetera. Ora, pochi mesi fa, sono andato nello stesso luogo, esattamente la stessa città, si è tenuta un'altra conferenza stampa, stavolta invece era un americano che parlava e diceva che i terroristi erano in fuga, che si stavano sforzando per l'uguaglianza dei diritti, che avrebbero costruito scuole, ponti, insomma esattamente la stessa, identica conferenza stampa. L'ho già sentita 30 anni fa questa storia e ora si ripete.
E il suono delle parole di Fisk è noto a chi lo conosce, a chi lo legge, un suono critico naturalmente di tutto quanto è avvenuto in Afghanistan almeno dall'11 settembre del 2001 ad oggi. Io ringrazio moltissimo Fisk, lo potete rincontrare al festival in questi giorni. Vi ricordo che in italiano potete leggere almeno alcuni dei suoi libri: Notizie dal fronte, edito da Fandango, Cronache medio orientali e Il martirio di una nazione, dedicato al Libano, che sono usciti per Il Saggiatore. Lo ringraziamo davvero tantissimo. E si parlava di giornalismo, di modo di raccontare, quindi da una parte abbiamo avuto Juliette Fourneau col lavoro sul campo, Robert Fisk col giornalismo di denuncia e anche storiografico, ma al festival c'è anche un altro giornalismo, proprio quello afghano, che viene premiato. Mentre stiamo andando in onda, credo che al Cinema Apollo sia stato già assegnato il premio Politkovskaja, è la seconda edizione dedicata alla giornalista russa uccisa nel 2006, il 7 ottobre del 2006. Verrà premiato, è stato premiato proprio un giornalista afghano, Said Yaqub Ibrahimi, proprio per il suo lavoro di informazione che sta facendo sull'Afghanistan. È ospite anche lui a Ferrara in altri incontri, quindi aggiornatevi i suoi programmi. Io adesso ricordo soprattutto agli ascoltatori il nostro numero di telefono per mandarci un sms se vogliono entrare in contatto con noi, è il 335-5634-296. era l'ouverture dal Cesto e il trionfo dal Cide di Giovan Battista Lulli, è il musicista che ci sta accompagnando durante tutta questa settimana a Radio Tremondo. Le sue note barocche risuonano tra le mura cinquecentesche del Castello d'Este qui a Ferrara, e non stanno male, in realtà sicuramente non stonano. Radio Tremondo a Ferrara, a seguire Internazionale a Ferrara. Come dicevamo, il nostro primo appuntamento è dedicato a un giro del mondo attraverso dei conflitti infiniti, conflitti vecchi e nuovi. Dopo l'Afghanistan passiamo al Caucaso, e seduto qui con noi Giorgio Comai, e lo salutiamo ancora, grazie per essere venuto qui. Gli chiediamo innanzitutto di raccontarci una mostra, perché anche qui il Caucaso verrà non solo narrato, raccontato e spiegato da chi se ne occupa e chi lo studia, ma verrà raccontato anche attraverso immagini, così come l'Afghanistan. Sempre oggi, proprio qui nel cortile del Castello Estense, alle 16 si apre la mostra Viaggio nel Caucaso, che racconta, al di là dello sfondo delle guerre, proprio quella zona martoriata. Intanto, ecco, Giorgio Comai, cosa possiamo far vedere agli ascoltatori, a chi non vedrà la mostra?
Sì, la mostra di Davide Monteleone, fotografo di contrasto, è particolarmente interessante perché mostra i dettagli della vita quotidiana delle persone che vivono in queste regioni, nella Cecenia, nel Dagestan, regioni di cui sentiamo parlare di solito per attentati terroristici. Lui ce le racconta attraverso i momenti di vita quotidiana, attraverso lo sguardo di una madre, attraverso i matrimoni, attraverso le feste. Proprio in queste, Davide Monteleone conosce molto bene il Caucaso, e questo si vede nelle sue immagini. Quando viaggia ci sta per dei periodi lunghi, ho avuto il piacere appunto di conoscerlo, ci sta per dei periodi lunghi, parla con le persone, osserva gli ambienti, e questo emerge sicuramente nelle fotografie che vediamo qua a Ferrara.
Ricordiamo che questo autore di cui siamo parlato è anche vincitore del World Press Photo del 2007 per immagini scattate in Libano, e ancora nel 2009 per un reportage realizzato in Abkhazia. Ecco, e veniamo a uno dei nomi chiave che ci fanno entrare direttamente nella mappa di quella zona martoriata. Ricordiamolo, dopo il crollo dell'Unione Sovietica nel 91, quella regione è diventata fonte di conflitti, due guerre, quelle della Cecenia e poi il conflitto in Ossezia e proprio in Abkhazia. Giorgio Comai, a lui non possiamo che chiedere anche qual è stato il suo ultimo viaggio, di farci subito un reportage da quella zona del mondo.
Sì, l'ultimo reportage a cui ho lavorato, pubblicato sul sito di osservatorio balcanicaucaso.org, è stato a un campo giovanile, un campo patriottico per giovani del Caucaso settentrionale. Ha avuto luogo a Pyatigorsk, e vi partecipavano ragazzi e ragazze provenienti da tutte le repubbliche appunto appena citate, dall'Abkhazia, anche se è un territorio de facto indipendente non facente parte della Federazione Russa, fino a Cecenia, Dagestan, Kabardino-Balkaria e tutte le altre regioni di cui sentiamo parlare. Faccio un passo indietro: perché sono andato a questo campo? Del Caucaso si parla appunto per questi conflitti, e c'è una parte della leadership russa, sottolineo una parte, che ha capito, sembra aver capito quantomeno, che la repressione non basta a risolvere i problemi che tormentano questa regione, e quindi sta cercando di trovare nuove strategie per affrontare queste situazioni. Si parla di sviluppo economico, si parla di sviluppo del turismo, sostegno a iniziative di questo tipo. Una di queste iniziative riguarda le politiche giovanili, quindi si cercano di fare questi campi dove giovani provenienti da tutta la regione si incontrano, si fanno incontri dove si parla di multiculturalismo, di pace, di imprenditoria giovanile. Allo stesso tempo, in questi stessi campi è evidente anche l'elemento propagandistico patriottico. Quindi la mattina ci si sveglia alle 8 con l'inno nazionale a tutto volume, e i ragazzi fanno esercizi ginnici davanti a poster di Putin e Medvedev alti 5 metri.
Quindi il rapporto con l'ex madrepatria, con la Russia, è ancora, ecco, evidentemente anche da quello che racconta Giorgio Comai, centrale in tutte le questioni che riguardano quella zona. Le ultime notizie che arrivano da quelle parti, vengono dal Dagestan, riguardano gli arresti di Issa Lohanovic in Inguscezia, che è leader della formazione armata illegale Emirato del Caucaso. Spesso abbiamo sentito nominare l'Emirato del Caucaso, un po' la centrale terroristica di quella zona. Quali sono le ultime notizie da quel fronte?
Si parla frequentemente di arresti di leader del movimento estremista, del movimento ribelle del Caucaso del Nord. Allo stesso tempo è facile notare che non si notano dei veri cambiamenti, cioè nonostante questi arresti, queste azioni frequenti, la situazione del Caucaso rimane molto instabile. In questi ultimi anni, nonostante l'uccisione o l'arresto, di solito l'uccisione dei leader ribelli, la situazione comunque non si è stabilizzata. Vediamo che in regioni come l'Inguscezia, il Dagestan in particolare, gli attentati sono un evento quotidiano di cui sono vittima molto spesso le forze dell'ordine, ma spesso anche la popolazione civile.
Per far capire agli ascoltatori, ecco, almeno per ricostruire sinteticamente una mappa del conflitto, far capire quali sono gli attori in campo e che cosa è in gioco in questo momento. So, un po' un'impresa ardua, però una sfida per Giorgio Comai che conosce quella terra.
Ci sono naturalmente questi movimenti che è giusto chiamare estremisti, che sono ispirati da estremismo islamico, che cercano di imporre le loro regole sulla regione. Il contrasto con le forze dell'ordine è particolarmente difficile, perché le forze dell'ordine fino ad ora, negli ultimi anni, hanno reagito con violenza a loro volta. Quindi troviamo una popolazione civile, la maggior parte della popolazione civile, che è in una situazione molto difficile, perché è vittima spesso dei soprusi delle forze dell'ordine, che fanno raid, rapiscono persone spesso innocenti, e in questo senso da parte della popolazione c'è sentimento di vendetta spesso, quindi le azioni delle forze dell'ordine portano a astio da parte della popolazione, che in alcuni casi diventa, in qualche modo, aiuta o entra a far parte del movimento ribelle, e quindi è un meccanismo che si riproduce continuamente, e per il momento non si vede ancora, diciamo, una via d'uscita.
Un meccanismo che si riproduce, in cui c'è sempre, e lo diciamo ancora una volta, sempre la Russia da una parte, dall'altra la comunità internazionale e l'Occidente, e in realtà non è sempre chiaro il modo in cui noi ci siamo, vogliamo occuparcene. Prego.
Diciamo, la comunità internazionale nel Caucaso del Nord è piuttosto assente, se posso fare un appunto, perché è più presente appunto in Georgia, dove abbiamo visto quando è stato il conflitto in Ossetia del Sud, in Abkhazia, è presente con una missione dell'Unione Europea, prima era presente come OSCE, come Nazioni Unite. Nel Caucaso del Nord si preferisce ritenere che siano affari interni della Russia, e quindi tante organizzazioni internazionali preferiscono semplicemente lasciar fare la leadership russa e sperare che loro risolvano questi problemi, e purtroppo in qualche modo a farne le spese sono proprio le persone che hanno difficoltà a vedere difesi i loro diritti umani, mancando anche l'appoggio di organizzazioni internazionali che in altre aree di conflitto sono invece presenti.
Quindi un affare interno russo, la comunità internazionale assente, la denuncia di Giorgio Comai, ma Osservatorio Balcani e Caucaso invece è super presente in quella zona, col lavoro di Giorgio Comai e anche di altri giornalisti, e lo ringraziamo moltissimo per essere venuto a trovarci. Anche lui lo ritroverete per le strade e per i luoghi del festival qui a Ferrara, e anche ai microfoni di Radio 3 Mondo prossimamente. Grazie ancora. Io ricordo sempre agli ascoltatori, a chi non è qui, che tutte le trasmissioni, poi prossimamente quello che avremo realizzato qui a Ferrara, sarà anche conservato almeno in parte sul sito di Radio 3 Mondo, che vi ricordo è www.mondo3.rai.it. Io ve ne do subito un altro di sito, perché vale davvero la pena. Se voi che siete a casa avete voglia, recatevi subito su www.theredchapel.com, perché questo è il sito di un film che verrà proiettato qui a Ferrara in anteprima alle 20:30 stasera, ma che arriverà anche a Roma. Ecco, magari non lo vedrete in tutta Italia, ma sicuramente a Roma lo potrete vedere mercoledì prossimo, il 6 ottobre, durante la coda del Festival Internazionale, che si trasferirà a Roma in qualche modo per parlare da una parte di indipendenze africane, dall'altra per riproporre almeno un po' del programma del festival di quest'anno. Dunque un film, The Red Chapel, davvero sensazionale, ecco, forse l'aggettivo adatto. Qui seduto con noi, ve l'avevo annunciato all'inizio, c'è il regista, è un autore danese, Mads Brügger, che ha fatto un esperimento davvero particolare. Si è recato con due nordcoreani, un'equipe davvero particolare, si è recato con due nordcoreani adottati in Occidente che tornano nel loro paese, la Corea del Nord, alla ricerca, alla riscoperta delle proprie radici. Io la prima cosa che gli vorrei chiedere è che cosa ha scoperto sui nordcoreani attraverso questa impresa, che poi, ecco, spero ci racconti anche come l'ha realizzata. Cosa ha scoperto di cosa, come vedono i nordcoreani se stessi, in cosa credono i nordcoreani?
It's an interesting question. We were basically doing a cultural exchange with the North Koreans, them being supposed to be a communist socialist country, are very interested in cultural exchange. It's a buzzword for Stalinists, really. And we arrived with this very psycho-infantile basic vaudeville comedy act, which would showcase Danish comedy. But because of their very outspoken cultural chauvinism and nationalism, they basically removed everything of Danish origin from the comedy show and told us to basically, you know, perform a North Korean comedy show. So as it turned out, the only it was a one-way cultural exchange affair, which says a lot about the North Korean perception of themselves. They consider themselves to be the most magnificent, the most pure, the most innocent race in the world, and they are basically not very interested in other countries, other people, also because of them being very racist.
Sì, questa è una domanda molto interessante e in teoria noi siamo andati lì nell'ambito di uno scambio culturale, ecco, noi dovevamo essere dei ferventi socialisti, in un certo senso questo non è altro che un altro nome per dire stalinisti, e noi siamo andati lì in un certo senso per interpretare una commedia danese divertente, un po' demenziale, in stile vaudeville, ma a causa dello sciovinismo, del nazionalismo di questo paese, ecco, siamo stati costretti a togliere, ci hanno fatto togliere tutto ciò che era culturalmente danese nella nostra commedia per farla diventare una sorta di commedia nordcoreana. Quindi si è trattato di uno scambio culturale a senso unico. I nordcoreani considerano se stessi il popolo più straordinario, più puro, più innocente del mondo e non hanno un grande interesse per tutti gli altri paesi del mondo, anche perché sono estremamente razzisti.
Estremamente razzista. Ecco, quindi alcune cose che scopriamo sui nordcoreani. Noi abbiamo detto in questa puntata avremmo parlato di conflitti. In realtà, trattandosi della Corea del Nord, non parliamo di un conflitto, quantomeno non di un conflitto interno, quanto invece col resto del mondo. Da una parte la situazione internazionale, la minaccia nucleare, l'essere parte di quell'asse del male così declinato dagli americani. Dall'altra però la situazione di un regime che è stabile al suo interno, nonostante un uso della forza, probabilmente relativo, se possiamo dire così, per una dittatura. Su cosa si regge, cosa avete visto, ecco, in Corea del Nord, su cosa si regge questa fiducia nel regime?
The basis of that trust is what, for instance, Ceausescu was not able to do. They have managed to almost hermetically seal off North Korea from the rest of the world, which means that it is basically like the movie The Truman Show. They live in a total virtual reality where the regime are able to, you know, completely into detail define what is true and what is not true. They have never heard about Harry Potter, the Beatles, Marilyn Monroe. They have no perception of what is outside of North Korea and are kept in a constant state of fear, a constant fear of war. Basically, they expect that the Japanese or the US will fly in and bomb the place with a few hours' notice. So because of this, they are able to control people.
La base della fiducia è ciò che Ceausescu, per esempio, non è riuscito a fare, ovvero sia riuscire a schermare la Corea del Nord dal resto del mondo. È una sorta di Truman Show. In pratica i nordcoreani vivono in una realtà virtuale nella quale non sono in grado di distinguere ciò che è vero da ciò che è falso. Loro non hanno sentito, non conoscono Marilyn Monroe, i Beatles, non conoscono nulla di ciò che avviene nel resto del mondo e vivono sotto una paura costante. Hanno il terrore che da un momento all'altro, con pochissime ore di preavviso, arrivino i giapponesi o gli statunitensi a gettare bombe sulla loro testa, e in questo modo riescono a controllare il paese.
Ecco, ma i nordcoreani si sono accorti di questo vostro atteggiamento critico? C'è qualcuno che ha rimproverato Brugger per il metodo con cui ha realizzato questo film? A proposito di fiducia, non avete tradito forse la fiducia che vi hanno concesso?
I surely did, and they are very angry about that. They have, from the embassy in Stockholm, Sweden, we don't have a North Korean embassy in Denmark, they have faxed letters to my employer stating that I am an animal, that they damn me. But basically, unless you are going there to do propaganda for the regime, it's a condition for all journalists who go there that they will have to... basically to lie, to abuse their confidence, to say things like, we are going to tell this true story about North Korea. So, you know, at the end of the day, they will end up feeling abused. That is, you know, a basic condition, really.
Sì, assolutamente, è proprio così, e si sono arrabbiati moltissimo. I nordcoreani hanno protestato tramite i loro canali diplomatici, non c'è un'ambasciata nordcoreana in Danimarca. Hanno protestato con veemenza perché pensavano che noi saremmo giunti lì per fare della propaganda al regime. È una condizione fondamentale per tutti i giornalisti che accedono alla Corea del Nord, quindi per mentire. Noi invece abbiamo voluto raccontare le cose come stanno. Quindi alla fine del giorno si sono sentiti in un certo modo abusati da parte nostra.
Mads voleva aggiungere, prego.
Yeah, but I would like to add that we are dealing with a regime which is the most sophisticated dictatorship in the history of mankind. It is what American scholars call a soprano state, a gangster state, basically, which is constantly abusing the trust of the international community. Whenever they take part in these six-party talks, they make promises to scale down their nuclear program, to stop testing missiles and so on. And at the end of the day, they don't deliver. So I don't have a problem with, you know, lying to liars, really.
Sì, vorrei aggiungere anche una cosa, che si tratta della dittatura più sofisticata della storia dell'intera umanità, quella che negli Stati Uniti chiamano uno Stato soprano. Quindi loro continuamente mentono alla comunità internazionale, fanno delle promesse, per esempio di non proliferare i armi nucleari o quant'altro, ma poi non le mantengono minimamente, quindi io non ho problemi a mentire con dei bugiardi.
Non ho problemi a mettere con dei bugiardi, ma con lei c'erano due nordcoreani, invece loro come si sono trovati, Jacob e Simon? Ricordiamo che uno dei due è spastico, quindi anche affrontato situazioni particolari durante la realizzazione del film.
Well, it was a very special experience for them because they met their people, basically, and... Jacob being handicapped is a very, you know, he is equipped with this emotional seismograph, which makes him able to really very, very, very clearly sense how people react to him. And they were on surface trying to be very nice towards him. They would tell him things like, "We feel you are more than our son," which is a very extreme statement, because what is more than a son? At the same time, he could feel the utter contempt they had for him, because North Korea, being the perfect socialistic society, only have room for perfect socialist bodies. So you never see handicapped people in North Korea, and per doctrine, handicapped people does not exist in North Korea, because perfect socialist bodies only have perfect socialist offsprings. Simon, on the other hand, he is a very buff, muscular man, really impressed the North Koreans. They would tell him constantly in this militaristic English they use, Mr. Simon, you display a very powerful and manly appearance. They would tell him daily. And they even urged him to stay in North Korea and work as an actor in the movie industry, you know, to become a North Korean Chuck Norris, because they were so excited about his masculinity, really.
Un futuro quindi per i protagonisti, sentiamo Nicola Nobile.
Sì, per loro è stata un'esperienza davvero speciale, perché in un certo senso hanno conosciuto la loro gente. Ora uno dei miei due compagni è disabile e ha questa sorta di empatia per cui si accorge, capisce come la gente reagisce alla sua presenza. E lui ha cercato di essere estremamente carino con i nordcoreani, ha detto noi siamo più che vostri figli. Questa è un'affermazione piuttosto forte, che cosa ci può essere più dei propri figli? E al contempo tuttavia percepiva il disprezzo che provavano nei suoi confronti, perché la società nordcoreana è la perfetta società comunista e quindi ci sono solo dei corpi perfetti, non c'è spazio per l'handicap. Ufficialmente nella Corea del Nord non esistono i disabili e quindi questo in qualche modo lo faceva soffrire. Per quanto riguarda Simon invece è tutto il contrario, lui è muscoloso e in questo modo ha impressionato i nordcoreani, i quali, rivolgendosi a lui con un inglese piuttosto pomposo e militaresco, dicevano: signor Simon, sembra proprio che lei abbia delle caratteristiche di possanza e di virilità. Gli hanno addirittura offerto di diventare nordcoreano e di lavorare nell'industria cinematografica del paese proprio per la sua prestanza fisica.
Diventare il Chuck Norris, se abbiamo capito bene, della Corea del Nord, quindi un futuro per i protagonisti. Davvero pochissimi secondi a Matt Brugger per un pronostico politico. Mentre siamo qui si sta cercando probabilmente di nominare il successore di Kim Jong-il. È stato nominato a generale a 4 stelle Kim Jong-un, 27 anni, nessuno ha mai visto una sua foto. Dovrebbe essere lui il successore. Davvero una sua opinione rispetto al culto del leader?
It is very interesting. Not much is known about him. Supposedly he is a hard drinker. He likes to smoke Marlboro cigarettes with a menthol flavor. But in modern times, no dictatorship has managed to pull off a third generation dynastic succession. It has never been done before, but if someone would be able to do that, it would be the Kims. And when you see the recently released picture of Kim Jong-un, he looks like a synthesis, a hybrid of Kim Il-sung and Kim Jong-il, which I think will go down well with, play well with the North Koreans. So if anybody can do it, so can it is the North Koreans.
Sì, è molto interessante che si sappia così poco di questo individuo. Si sa che beve molto, che fuma le Marlboro. Beh, in tempi moderni nessuna dittatura è riuscita a mantenere al potere per più di tre generazioni, di mantenersi al potere per più di tre generazioni. Ecco, se c'è una possibilità che ciò avvenga, deve essere un Kim. Il Kim attuale sembra essere un po' un ibrido dei primi due, e quindi forse può funzionare bene in Nord Corea. Di certo, se qualcuno ci può riuscire, sono i nordcoreani.
Sicuramente, vedremo cosa riusciranno a fare. Un Kim per il futuro della Corea del Nord. Va avanti la conferenza straordinaria del Partito Unico, la prima in 44 anni, che dovrebbe appunto tirar fuori il nome di chi succederà a Kim Jong-il. Io ringrazio davvero tantissimo Matt Brugger per averci portato in Corea del Nord in un modo così particolare, ecco, al di là delle analisi politiche, delle paure per la potenza nucleare, per un conflitto potenziale. Quindi grazie ancora. Sabato 2, domani alle 14 al Teatro Comunale lo ritroverete. Invece io a questo punto vi saluto dicendovi che però anche Radio Tremondo la ritroverete domani, sabato 2 ottobre, sempre in onda dal cortile del Castello d'Este, per parlare di vecchie e nuove economie. Dalle 10.50 alle 11.20 saremo con Tim Harford, John Lanchester, Loretta Napoleoni, Jean Ziegler. Dunque, vecchie e nuove economie. Un grazie a Gina Collauto e Francesco Carloni per la collaborazione tecnica e a tutta la squadra di Radio Tremondo. Un saluto da Anna Maria Giordano.